Ciao a tutti e ben ritrovati a Storie di Natura. La teoria dell'evoluzione di Darwin ha sicuramente segnato la storia dell'umanità, la storia della scienza e delle scienze della vita in particolare. C'è da dire che ha influito pesantemente su qualunque cosa sia successa dopo, no? In qualunque ambito della società, sia dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista filosofico, sociale e persino religioso. E questo nonostante Darwin stesso avesse detto che secondo lui la sua teoria non avrebbe in alcun modo dovuto scontrarsi, avere attriti con le convinzioni religiose delle persone. Però questi scontri ovviamente avvennero, perché chiaramente la teoria dell'evoluzione prevedeva anche nella sua applicazione all'essere umano il fatto che l'uomo discendesse da progenitori comuni con le altre scimmie. E questo chiaramente per chi interpretava i testi sacri, aveva una visione letterale di quanto scritto nei testi sacri, era inaccettabile. In ogni caso avvennero scontri anche abbastanza importanti, ma quello che accadde nei decenni successivi alla morte di Darwin fu che c'era un dibattito aperto e il punto fondamentale era decidere se insegnare la sua teoria oppure no anche nelle scuole. In certi casi, e noi siamo stati abbastanza progressisti, noi italiani, siamo stati abbastanza progressisti in questo anche perché alcuni grandi scienziati e traduttori hanno introdotto il pensiero di Darwin in Italia molto presto e quindi l'hanno spiegato per bene. In altri casi, invece, la teoria dell'evoluzione di Darwin, l'evoluzione per selezione naturale, fece molta più fatica, ad esempio in alcuni stati degli Stati Uniti. Quello che voglio raccontarvi oggi è un processo che è avvenuto, una specie di processo alla teoria dell'evoluzione che avvenne negli Stati Uniti nel 1925, che venne chiamato The Monkey Trial, il processo scimmia, il processo alle scimmie, come lo vogliamo tradurre. In realtà il vero nome di questo processo era The Scopes Trial, perché l'imputato si chiamava appunto John Scopes, John Thomas Scopes, che sostanzialmente era un supplente, non era neanche un insegnante titolare, che però venne accusato di aver violato il Tennessee Butler Act, che era una legge che appunto riguardava lo stato del Tennessee in cui era vietato a qualunque scuola non privata di insegnare appunto la teoria dell'evoluzione. E questo era stato creato chiaramente per proteggere la visione di coloro che interpretavano la Bibbia in modo letterale. Quindi immaginavano che la Terra fosse vecchia di solo 6.000 anni, sul fatto che la Terra sia di solo 6.000 anni, sulla teoria secondo cui appunto la Terra non sia così antica, ci sarebbe da raccontare parecchio, magari un giorno lo farò anche perché è una storia molto particolare, anche quella della balzana teoria per cui appunto si arrivò a questo calcolo. In ogni caso, esisteva questo Butler Act e questo John Thomas Scopes venne accusato di averlo violato, di aver violato appunto la legge che impediva, che vietava di insegnare l'evoluzione nelle scuole pubbliche. Questo processo avvenne nella città di Dayton, in Tennessee. Ora, cerchiamo di dare un po' di contesto perché sembra che il processo di per sé non fosse niente di che. In realtà ebbe un riscontro mediatico enorme, fu uno dei processi più seguiti nella storia degli Stati Uniti. C'erano le radio che si connettevano addirittura in diretta, sono state fatte le prime dirette da un processo negli Stati Uniti per seguire appunto questo evento. C'erano giornalisti provenienti da tutta la nazione, insomma se ne parlò tantissimo in tutti i giornali degli Stati Uniti. Questo perché chiaramente non era soltanto un processo a questo supplente che comunque nel peggiore dei casi avrebbe avuto una multa da pagare. Era proprio un processo per decidere se il Butler Act e in generale vietare l'insegnamento della teoria dell'evoluzione fosse qualcosa di legittimo, qualcosa di costituzionalmente accettabile. E quindi avvenne questo evento clamoroso che attirò le attenzioni di tutto il mondo, diciamo, interessato alle questioni teologiche, ma anche alle questioni scientifiche, almeno per quanto riguardava l'evoluzione e l'evoluzionismo. È fondamentale ricordarsi che appunto c'era un contesto abbastanza complesso già alle spalle di questo singolo caso. Questo Butler Act era stato creato appunto da un rappresentante di Stato di nome John Washington Butler, che apparteneva alla World Christian Fundamentals Association, quindi è una associazione di fondamentalisti cristiani che appunto volevano bloccare sul nascere l'insegnamento dell'evoluzione nelle scuole. Per contro c'era la American Civil Liberties Union che fece appunto nascere questo caso, proprio per il fatto che voleva che venisse fatto un processo in cui si metteva in luce il fatto che fosse anticostituzionale vietare l'insegnamento delle scienze evolutive. E quindi questo John Scopes alla fine non si ricordava neanche di aver insegnato l'evoluzione ai suoi studenti. In realtà lui si offrì come volontario perché serviva un volontario che appunto si facesse processare appunto per poter far parlare di questo problema che esisteva in tutta la nazione, o almeno in alcuni stati della nazione. E quindi questo processo, avendo un enorme riscontro mediatico, interessò tantissime persone. Innanzitutto gli avvocati che vennero chiamati a rappresentare lo stato del Tennessee da una parte e John Scopes dall'altra erano delle personalità. Da un lato c'era William Jennings Bryan, che si propose come avvocato dell'accusa, quindi per lo stato del Tennessee, anti-evoluzionista convinto. Era stato un politico molto amato e molto conosciuto. Era stato segretario di Stato, quindi una carica altissima, l'equivalente ma forse ancora più potente del nostro ministro degli esteri. Era stato candidato anche alla presidenza degli Stati Uniti senza vincere. E dall'altro lato invece venne chiamato Clarence Darrow, un agnostico, che era anche lui un avvocato estremamente famoso, noto anticlericale e validissimo avvocato difensore di tanti criminali che aveva difeso lui stesso appunto con grande valore. Quindi erano due personalità che si scontravano, si conoscevano, si rispettavano, ma si scontravano in questo caso per questo processo-evento. L'evento era talmente grande che tutta la cittadina di Dayton si preparò ad accogliere centinaia di visitatori, soprattutto giornalisti, ma in realtà l'interesse della cittadina di Dayton era anche quello del turismo, di attirare i curiosi, di attirare tutte le persone attirate da questo evento mediatico, al punto che vennero creati negozi con souvenir, con delle scimmiette pupazze di vario genere che in qualche modo accennavano al fatto che l'uomo discendesse dalle scimmie. C'erano anche un paio di scimpanzé addestrati che fumavano, li facevano vestire da esseri umani, insomma, c'era anche un po' di circo, mettiamola così. In realtà ci fu uno scarso interesse da parte dei turisti, ma ci fu un grande interesse appunto, come abbiamo visto, da parte dei giornalisti. In particolare, il giornalista più celebre che partecipò a questo processo era H.L. Mencken, che era un giornalista, un saggista estremamente noto e rispettato di Baltimora, che seguì il processo per tutti i suoi giorni. Il processo durò all'incirca una settimana. E lui era decisamente a favore della causa di Scopes, quindi sottolineare come le posizioni di Jennings Bryan e in generale di tutto il Tennessee fossero molto retrograde e infatti non usava mezzi termini. Tra l'altro Mencken era conosciuto per i suoi toni molto sopra le righe, non la mandava a dire a nessuno, insomma era anche piuttosto aggressivo, e però anche lui dovette ammettere che si aspettava un gruppo di bigotti, di persone piuttosto retrograde, e invece vide che la cittadina di Dayton era una cittadina assolutamente normale, anzi molto accogliente, molto all'avanguardia su alcune cose, e quindi in realtà il processo era più alle idee che alle persone, no? Bene, in tutto questo, per farla molto breve, la difesa di Darrow fu molto basata sui contenuti scientifici, quindi lui chiamò vari professori ed esperti di zoologia, di biologia, a spiegare perché la teoria di Darwin era importante e perché doveva essere insegnata nelle scuole. Ma tutti gli scienziati che vennero chiamati a sostenere la difesa non poterono testimoniare, perché il giudice disse che in realtà non era un processo a Darwin, ma era un processo a Scopes, e quindi non aveva senso parlare di massimi sistemi, bisognava capire se effettivamente il professore avesse insegnato oppure no l'evoluzionismo ai suoi ragazzi quando era vietato. Trovandosi senza armi di difesa, allora Darrow scelse una strada un po' particolare, cioè chiamò a testimoniare il suo collega. Chiamò a testimoniare Bryan e a cercare di capire le sue posizioni, le sue convinzioni dal punto di vista religioso, quindi capire se effettivamente era convinto che la Terra avesse solo 6.000 anni, su che basi fondava i suoi ragionamenti e così via. Come vedete, di scienza in realtà in questo processo ce ne fu poca, anche perché chiaramente moltissime delle persone coinvolte in questo processo l'origine delle specie semplicemente non l'avevano mai letta e non conoscevano neanche bene la teoria dell'evoluzione di Darwin. Anche perché una cosa che risaltò molto quando si parlò di questo processo era il fatto che si disse, cosa che chi aveva letto Darwin lo sapeva già da tanto tempo, che l'uomo non discendeva da scimmie americane, ma da scimmie del vecchio mondo. In realtà anche questo è sbagliato perché non parliamo esattamente di scimmie, si dice che l'uomo e le altre scimmie hanno un progenitore comune che viene dal vecchio mondo. È una cosa un pochino diversa, insomma. In ogni caso, per farla breve, perché poi il dibattito fu molto carino e online si possono trovare anche delle riproduzioni di tutto il testo, di tutto quello che venne detto in quel processo. Ecco, in ogni caso, per farla breve, il processo lo vinse lo Stato del Tennessee. Lo vinse e fece pagare una multa di $100, l'equivalente all'incirca adesso di $1,500, all'imputato, a John Scopes. Poi in appello in realtà questa multa venne revocata per una questione tecnica. Drammaticamente, pochi giorni dopo il processo che lui stesso aveva vinto, Brian morì probabilmente perché intanto era molto anziano, poi perché in quei giorni c'era stato un caldo torrido e questo influì pesantemente sulla sua salute che già non era molto stabile. Rimane il fatto che i postumi di questo processo furono forse più importanti anche del processo in sé, nel senso che prima non ci si era dovuti confrontare così tanto col problema di insegnare Darwin nelle scuole. Invece, in seguito a questo processo, è qualcosa con cui tutti dovettero confrontarsi. Sia gli stati del nord, nord-est, che in questa cosa erano decisamente più progressisti, sia gli stati del sud, che costituivano la cosiddetta Bible Belt, la cintura della Bibbia, che sono quelli storicamente più tradizionalisti sulle questioni religiose, ma non soltanto. Da lì in avanti, intanto vabbè, i diagnostici lasciamoli un attimo da parte perché per loro ovviamente l'evoluzionismo non è un problema, di lì in avanti i cristiani americani dovettero confrontarsi con Darwin e a quel punto si creò una spaccatura tra quelli che volevano continuare a interpretare la Bibbia in senso letterale, che oggi possiamo racchiudere più o meno tutti all'interno del cosiddetto creazionismo, e invece quelli che hanno una visione più moderna che accettano di integrare l'evoluzione per selezione naturale con quanto è scritto dalla Bibbia, anche perché con un minimo di ragionevolezza è giusto interpretare in senso non letterale quello che c'è scritto nella Bibbia e comunque nei testi sacri di qualunque religione si tratti. In ogni caso, questa spaccatura è figlia diretta appunto dello Scopes Trial, che alla fine apparve un po' come una baracconata, ma in realtà fu molto utile per affrontare questo problema. Se volete approfondire su questo argomento, la cosa più carina che potete fare è vedervi un film che si chiama Inherit the Wind, che vuol dire alla lettera ereditare il vento, è tratto da un passaggio della Bibbia. Ecco, questo è sostanzialmente un film del 1960 che è ispirato a un'opera teatrale con lo stesso nome, scritta da Jerome Lawrence e Robert Edwin Lee nel 1955 e che appunto riassume quanto avvenne nello Scopes Trial. I nomi sono diversi, il nome della cittadina è diverso, ma vennero coinvolti attori molto famosi, tra cui Spencer Tracy e Friedrich March, e c'era anche Gene Kelly che interpretava un giornalista equivalente al Mencken di cui vi dicevo prima. Ci sono alcune differenze rispetto agli eventi storici, però il tutto è molto interessante perché comunque si vede un mondo completamente separato dall'altro, diciamo così. Vediamo una grande spaccatura tra il mondo, diciamo, accademico, il mondo più progressista, che dà per scontata la teoria dell'evoluzione, dà per scontata la scienza, e un mondo che invece ha basato tutto il suo credo, tutta la sua tessitura sociale sul fatto che la Bibbia dice di comportarsi in una certa maniera. Ecco, questo è interessante perché comunque, sebbene Darwin avesse detto esplicitamente, come vi dicevo prima, che secondo lui non ci doveva essere alcun attrito tra i credenti e la sua teoria, perché secondo lui si integravano perfettamente, in realtà gli attriti c'erano stati e come, ed era impossibile evitarli in qualche modo. Il film è molto bello, è un po' romanzato, nel senso che alcune cose non avvengono esattamente alla stessa maniera. Nel senso che nella realtà, ad esempio, gli abitanti di Dayton furono molto ospitali con le persone venute da fuori a parlare di evoluzionismo, no? Invece in questo caso, nel caso del film, sono parecchio più ostici. E un'altra cosa fondamentale è che, diciamo, l'avvocato dell'accusa, che come vi dicevo morì pochi giorni dopo il processo, invece nella rappresentazione teatrale e poi cinematografica muore subito dopo la sentenza, quindi è esattamente quel giorno in cui finisce il processo. Sono piccole differenze, ma insomma sono importanti. E nonostante questo evento sia accaduto circa un secolo fa, ancora adesso noi dobbiamo confrontarci con i creazionisti. Noi, intendo noi sostenitori, noi amanti di Darwin e della sua bellissima teoria, che è un po' un punto unificatore di tutte le scienze della vita, no? Però, insomma, per chi è convinto che l'uomo sia così al centro dell'universo, sia una creatura speciale, vederlo invece riassunto in un albero della vita, così come lo sono tanti altri, inserito in un albero della vita in cui tutte le altre forme di vita hanno la stessa dignità, la stessa origine, ecco, forse è un passaggio un po' ostico, ma è giusto affrontarlo, insomma. E quindi secondo me lo Scopes Trial, al di là del fatto che si trasformò in una grande, diciamo così, operazione mediatica, un po' una baracconata se vogliamo proprio essere cattivi, comunque ebbe il suo valore storico molto importante. E per questo secondo me ancora adesso merita di essere ricordato e in qualche modo riscoperto. E con questo io vi lascio in descrizione alcuni riferimenti per approfondire su questo argomento, che è molto bello, molto ampio. E vi saluto e ci risentiamo nella prossima puntata. Ciao!